Nel dibattito di ieri ci siamo occupati delle università cinesi e di come stiano salendo nella graduatoria degli atenei più prestigiosi al mondo. Oggi rimaniamo in Cina, ma stavolta per raccontarvi di come i dissidenti cinesi siano colpiti dalla repressione anche fuori dal proprio paese. A rivelarlo è China Targets, un'inchiesta internazionale guidata dall'International Consortium of Investigative Journalists, ovvero il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi, una rete internazionale la cui sede è a Washington. Un'inchiesta che ha visto la collaborazione di oltre 100 giornali appartenenti a 43 testate internazionali. 43 testate internazionali, tra cui ci sono appunto, lo ricordavo nel sommario, Le Monde, The Guardian, Washington Post e El País, una lista che include anche quotidiani svizzeri come il Tages-Anzeiger e 24 Heures. L'indagine ha portato alla luce il sistema di sorveglianza e intimidazione del regime cinese per colpire tutti i cittadini che sono critici nei confronti di Pechino e che vivono all'estero. E questo avvalendosi di documenti ufficiali e testimonianze dirette di ben 105 persone colpite proprio dalla repressione, tra cui attivisti per la democrazia, cittadini di Hong Kong e Taiwan, ma anche membri della minoranza uigura. E l'inchiesta rivela come l'autoritarismo cinese sia riuscito a raggiungere istituzioni intergovernative come le Nazioni Unite e l'Interpol, vale a dire l'Organizzazione Internazionale di Polizia. E in Svizzera l'indagine si è concentrata proprio sull'influenza della Cina all'interno delle Nazioni Unite a Ginevra. Per capire meglio i metodi di repressione di Pechino svelati da questa inchiesta, la nostra Sabrina Pisu ne ha parlato con la collega Scilla Alecci, giornalista del Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi e coordinatrice proprio dell'inchiesta, a cui ha chiesto di raccontarci innanzitutto come è nata questa indagine giornalistica. Sentiamo.
Noi del consorzio ICIJ già qualche anno fa ci eravamo occupati di come il governo cinese attua delle politiche repressive contro la minoranza. A quell'epoca avevamo ottenuto dei documenti segreti del governo che descrivevano come le autorità reprimevano gli Uiguri, che è una minoranza etnica, maggioranza musulmana. Qualche tempo fa, parlando con alcune delle fonti, mi sono resa conto che queste politiche poi venivano in qualche modo esportate, cioè negli ultimi anni il governo cinese non ha solo attuato questa repressione all'interno dei suoi confini, ma piano piano le ha esportate fuori dalla Cina, e non solo contro gli Uiguri, ma anche ovviamente i tibetani, i dissidenti politici in generale. Quindi abbiamo deciso di investigare e capire un po' quale fosse la dimensione del problema, e parlando con vittime e vari esperti abbiamo capito che era una dimensione globale. A quel punto, come solito per noi a ICIJ, abbiamo deciso di coinvolgere testate in più di 30 paesi per capire come la Cina attua quello che gli esperti chiamano repressione transnazionale, che è un fenomeno che non è recente, è nato più di 10 anni fa, anche prima di Xi Jinping, ma che è decisamente cresciuto negli ultimi 10 anni. Per capire come è cresciuto e quali sono i problemi di adesso, abbiamo deciso di parlare con le vittime, e avendo un team così internazionale abbiamo parlato con più di 100 vittime in 23 paesi, dalla Nuova Zelanda al Canada, quindi passando per l'Europa, e oltretutto abbiamo cercato di capire come il governo stesso, come le autorità codificassero questo tipo di politiche, perché appunto sapevamo che in qualche modo ci dovevano essere delle istruzioni lasciate agli ufficiali su come veramente andare a colpire questi individui considerati minacce per il regime cinese.
Quali documenti siete riusciti a individuare?
Abbiamo individuato due documenti chiave. Uno è un manuale di polizia del 2004 in cui si parla di come gli ufficiali addetti alla sicurezza nazionale, in casi eccezionali, possono viaggiare all'estero per andare a identificare e a monitorare persone, organizzazioni che potrebbero complottare contro il regime. E un altro documento era del 2013 ed è un PowerPoint in realtà, in cui si dice agli ufficiali, anche qui di sicurezza nazionale, di come sono linee guida vere e proprie su come identificare, monitorare e controllare questi individui chiave, cosiddetti individui chiave. Quello che ci è sembrato interessante è che in queste linee guida venissero descritti i metodi che poi noi abbiamo visto e riscontrato in interviste con le vittime. Quindi non sono solo linee guida scritte e dimenticate, sono tuttora applicate, attuate anche appunto contro persone che vivono fuori dai confini geografici della Cina. In più, un'altra cosa che abbiamo fatto per cercare di capire, di avere un'immagine completa della repressione transnazionale cinese, abbiamo visto come le autorità, non solo gli ufficiali cinesi, ma anche altri tipi di attori, per esempio organizzazioni non governative, eccetera, attuino le stesse dinamiche. Per cui abbiamo cercato di capire come la Cina influenza, per esempio, le Nazioni Unite o come abusa l'Interpol, sempre per gli stessi fini, ovvero per andare a controllare la narrativa o azzittire, intimidire tutti coloro che vengono considerati minacce per la stabilità del regime comunista cinese.
Una delle vostre fonti principali sono le vittime, ne avete sentite 105. Chi sono queste vittime e cosa è emerso dai loro racconti? Come la macchina repressiva di Pechino è riuscita a raggiungerli e a perseguitarli anche fuori dai confini nazionali?
Le 105 vittime includono persone che supportano l'indipendenza di Taiwan o il Tibet o sono dissidenti politici che provengono da Hong Kong o dalla Cina o Uiguri. Sono per lo più attivisti politici o comunque persone che sono abbastanza visibili, hanno rilasciato interviste, per esempio, con giornali precedentemente, eccetera. Quello che ci dicono è che la repressione, le vessazioni, le intimidazioni sono cresciute, sono aumentate negli ultimi anni contro di loro. Soprattutto la maggior parte di loro ci hanno detto che il governo cinese usa la pressione contro i propri familiari, sui propri familiari, come un'arma contro di loro. Una tecnica che avevamo già visto nelle linee guida, mettere pressione sui familiari di una persona considerata a rischio per la sicurezza nazionale, è una delle cose che ogni ufficiale dovrebbe saper fare praticamente. E effettivamente vediamo che così succede. Oltre a questo, ci dicono che, per esempio, le autorità hanno bloccato il conto in banca, oppure per esempio ci sono stati casi in cui dissidenti che erano precedentemente fuori dal paese hanno provato a rientrare e o non sono riusciti a entrare, oppure una volta rientrati non sono poi potuti riuscire dal paese. E queste sono tutte tecniche che già avevamo visto nelle linee guida. Oltretutto, una cosa in più che ci hanno detto alcuni di quelli che sono più attivi, soprattutto con le Nazioni Unite, è che negli ultimi anni anche le sedi delle Nazioni Unite a Ginevra, per esempio, è diventato un posto pericoloso per loro, perché ci sono rappresentanti di organizzazioni non governative che però sono in realtà affiliate con il Partito Comunista o con il governo cinese, che usa questo spazio per intimidirli o in qualche modo per minacciarli. E questo ci fa capire come i dissidenti in qualche modo non si sentano sicuri da nessuna parte. Certo, non lo sono all'interno della Cina, ma in qualche modo non lo sono anche nelle nazioni democratiche dove hanno scelto di vivere.
La vostra inchiesta mostra come l'autoritarismo cinese sia riuscito a raggiungere anche istituzioni intergovernative come le Nazioni Unite e l'Interpol, l'Organizzazione Internazionale di Polizia. In che modo queste organizzazioni sono state, possiamo dire, manipolate da Pechino?
Il modo in cui le autorità cinesi manipolano l'ONU rispetto all'Interpol naturalmente è diverso. Nel caso delle Nazioni Unite, il governo usa in qualche modo un esercito di organizzazioni non governative per portare avanti la narrativa o la propria propaganda. Per quanto riguarda l'Interpol, diciamo che il modo con cui le autorità abusano, la cooperazione di polizia che l'Interpol dovrebbe garantire è diversa. Nel caso dell'Interpol, per esempio, noi noi abbiamo visto come le autorità cinesi usano questa organizzazione, che non è in sé un'organizzazione di forze dell'ordine, è semplicemente un meccanismo di raccordo tra le forze dell'ordine internazionali, abusano prevalentemente i cosiddetti avvisi rossi o le red notice, che servono per avvertire, per richiedere l'arresto di un sospetto da parte di autorità di paesi che sono membri dell'Interpol. Il problema è che la Cina può chiedere all'Interpol di emettere avvisi rossi per fermare criminali, trafficanti, eccetera, però oltre a questo usa questi avvisi rossi per bloccare o per rendere difficile la vita essenzialmente di personaggi che sono scomodi per il regime. Abbiamo analizzato 50 casi che riguardano persone che erano sugli avvisi rossi, diciamo, cinesi, e abbiamo visto come non solo la Cina appunto usa Interpol per andare a ricercare sospetti criminali, diciamo, più tradizionali, ma anche per chiedere l'arresto di uomini d'affari, donne d'affari o attivisti, quindi persone che non dovrebbero essere sulla lista dell'Interpol. Oltre questo, gli avvisi rossi sono sempre legati insieme alle altre tecniche che abbiamo visto precedentemente. Quando, per esempio, un personaggio viene arrestato o viene fermato perché c'è un avviso rosso contro di lui o contro di lei, le autorità cinesi vengono allertate e a quel punto possono anche mettere pressione o arrestare i familiari di questa persona, oppure possono bloccare i conti in banca, eccetera. Quindi, dalla nostra analisi, sembra che le varie tecniche e le varie metodologie usate facciano parte di uno sforzo, diciamo, coordinato, un programma coordinato a livello centrale dal governo cinese.
Dalla vostra inchiesta, davvero molto articolata, ricca di documenti, fonti, testimonianze, emerge come molti dei dissidenti cinesi da voi ascoltati non si sentano al sicuro nei paesi europei in cui sono andati credendo di poter essere liberi e quindi poter continuare ad esercitare un pensiero critico. Quali sono le maggiori problematiche?
Ci sono varie problematiche. Allora, da una parte, le tecniche usate per la repressione transnazionale in alcuni casi sono legali. Per esempio, se un ufficiale di polizia chiama al telefono un dissidente in Europa, la telefonata di per sé non è illegale, quindi le autorità europee non possono fare molto, anche se poi lo scopo è intimidatorio. Sicuramente dal punto di vista legale ci sono tanti limiti. Dall'altra parte vediamo che per tanti anni, in Europa soprattutto, le autorità sono state molto preoccupate a capire come funzionasse la repressione o comunque l'intimidazione da parte di altri regimi, per esempio la Russia. E quindi questo vuol dire che ancora molte forze di polizia o forze dell'ordine non sono ben preparate per capire tutte le implicazioni culturali anche che ci sono dietro a delle intimidazioni che provengono dalla Cina. In alcuni casi le vittime hanno paura di fare riferimento alle forze dell'ordine perché hanno paura che poi le autorità cinesi le vengano a sapere e quindi a quel punto si scatena una serie di ulteriori intimidazioni magari contro di loro o contro i propri familiari. In altri casi pensano che le autorità europee o nei paesi dove risiedono non possano fare nulla, quindi piuttosto che rischiare di esporsi preferiscono non parlarne. E questo è un problema perché a livello europeo e anche a livello mondiale, anche gli Stati Uniti per esempio, che sono stati molto attivi invece riguardo alla repressione transnazionale di tutti i regimi, diciamo, c'è poca consapevolezza, poca capacità di capire quante siano le vittime, cioè quantificare le vittime, capire veramente scientificamente cosa sta succedendo e così formulare delle politiche appunto per fermare il fenomeno. Quindi questo, diciamo, è un problema un po' generale di tutte le democrazie al momento.
Era Scilla Alecci al microfono di Sabrina Pisu. Scilla Alecci, giornalista investigativa del ECIJ. In questa inchiesta si legge che la Svizzera ha indagato sull'oppressione della Cina nei confronti dei tibetani e degli uiguri che vivono nella Confederazione e ha concluso che la repressione transnazionale è una minaccia per la democrazia, proprio come il terrorismo, perché erode la libertà di azione e di espressione.